24 mattino.
È mercoledì 3 luglio, sono le 8, 18 minuti e 16 secondi e caro Paolo Mieli, forse abbiamo un nuovo reato, eh? Non so se hai visto, non so se hai notato.
Certo che l'ho visto, vuoi che mi sia sfuggito? Oggi ho lasciato perdere i giornali di tutto il mondo perché ho fatto il solito salto sulla sedia, perché passa in Italia una pena pure dura contro chi occupa i garage, nel senso che dopo il caso Salis, ti ricordi, l'occupazione delle case, dei Fratelli d'Italia si è, ha creato una nuova legge per l'occupazione delle case molto più dettagliata, quasi vanno per vanno, dove ci si concentra sui garage, nel senso che evidentemente hanno paura che la Salis e i suoi compagni vadano a occupare i garage con la scusa delle case.
Quindi vanno per vanno, capito? Cioè c'è l'aggravante tinello, ammesso che esista ancora naturalmente una casa con un tinello, l'aggravante salotto, non so.
Tu fai lo spiritoso, però il garage effettivamente, se ti occupano il garage ti fanno un danno micidiale, poi ci mettono i mobili, le poltrone, possono andarci a abitare in un garage, a volte i garage sono... E quindi questa legge, a me piace quando vengono fatte nuove leggi, sempre nuove leggi, credo che abbiamo, siamo il paese che abbiamo più leggi al mondo, e questa legge anti-garage, di cui se qualcuno vuole sapere di più da Notizia Libero a pagina 4, beh insomma è una legge molto interessante, non male. Poi dopo essermi occupato lungamente dei garage, praticamente stamattina dalle 5 alle 6 e mezza mi sono occupato dei garage, ho dato una rapida occhiata ai giornali, soprattutto quelli francesi, e ho fatto un secondo salto sulla sedia perché c'è un controordine, compagni, nel senso che il rischio Le Pen non c'è più, nel senso che è dato da Le Monde molto improbabile che la Le Pen, il partito della Le Pen, conquisti la maggioranza assoluta dei seggi, e questo viene da un esame molto accurato delle desistenze, che le desistenze sono il ritiro del terzo candidato dove ci sono più di due candidati, il lepenista e uno, due o tre del fronte antilepenista. Devo dire che questa cosa delle desistenze ha funzionato, fra un po' Macron diventerà un eroe internazionale dell'antifascismo dopo essere stato sputacchiato e vituperato per due o tre giorni a seguito delle elezioni di domenica sera. E invece su 218 desistenze, sono tante, 218, sono 153 dove la lepenista, dove il candidato lepenista è in testa, e non hanno desistito solo 4 centristi, 4 macroniani, 6 del gollisti, e questo era naturale perché i gollisti non si sono fatti coinvolgere, sono ormai ridotti a un piccolo partitino dopo l'uscita di Ciotti che è andato col centrodestra, e uno solo del Fronte Popolare di Mélenchon. E quindi devo dire che lì la disciplina a sinistra ha funzionato benissimo, quindi solo 11 non hanno desistito dove la lepenista è in testa. I casi dove i lepenisti sono in testa erano ben 164. Facendo un calcolo, prendete carta e penna, ve li ripeto, su 218 desistenze, ben 153 dove il lepenista è in testa. Quindi significa che su quei 153, poi c'è sempre la sorpresa dell'assenteismo di quelli che non vanno a votare perché pur di non votare per il candidato che gli è antipatico se ne stanno a casa, così, però 153 sono veramente tanti, e sulla base di questi calcoli i casi totali dove i lepenisti sono in testa sono 164, Le Monde trae le conclusioni che è molto molto improbabile che la Le Pen raggiunga i seggi necessari, mi sembra siano 288-289, sì. Per cui sui giornali già fioriscono le candidature di chi sarà il Draghi francese, cioè il capo del governo di questo fronte larghissimo che ottiene la maggioranza, e i nomi più gettonati, li riporta La Repubblica in un articolo di Anaïs Ginori, sono quello di Christine Lagarde, che è l'ex presidente, anzi l'attuale presidente della Banca Centrale Europea, di Pierre Moscovici, che è attualmente presidente della Corte dei Conti, Michel Barnier, che è l'ex ministro gollista e commissario UE, e Laurent Berger, che è l'ex segretario sindacato della moderata SFDT, che è un sindacato più moderato. Questi sono i quattro nomi, poi c'è sempre Enrico Letta proposto da me, ma insomma non viene citato dai giornali.
Da dire, scusami, precisiamo per gli ascoltatori che dicono le previsioni di Mieli, queste non sono le previsioni di Mieli, sono le previsioni di Le Monde, che è un grande giornale francese, perché se no ogni volta vengono attribuite
avevi previsto così.
No,
comunque
previsto.
C'è aria di festa fra nel fronte antilepenista, 20 rapper antidestra che fanno canzoni No Passaran, la storia franco-maliana, Aya Nakamura dice che c'è un solo estremismo che è l'estremismo di destra, insomma c'è aria di festa. Poi fanno le pulci a Bardellà e gli hanno trovato un bisnonno algerino siccome è un nonno musulmano. No? L'ha fatto Jeune Afrique, il settimanale che insomma guarda con attenzione le vicende africane, dice che Bardella, che fa tanto il fenomeno sul freno all'immigrazione, dice: ma che parli a fare, tu c'hai bisnonno algerino, nonno musulmano, stai zitto e occupati dei fatti tuoi. Poi c'è la notizia che però sarà centrale domani, soprattutto dopodomani, delle elezioni, quindi hai capito? Controordine, sì. Oggi mercoledì ha vinto il centrosinistra, non era vero tutto quello che abbiamo pensato fra domenica sera e ieri sera.
Vedremo domani, 18, insomma, vedremo domani se ci sarà un altro controordine, insomma, questo è
a questo punto è possibile perché le desistenze andavano annunciate entro ieri alle 18 e quindi una volta annunciate le desistenze, dati numerici non ce ne saranno più. Gli unici dati che avremo sono dei sondaggi formali e informali, ma Le Monde si dice convinto di questa che va a finire così. Ti dicevo, le elezioni inglesi sono state messe a rumore, ma ce ne occuperemo domani e dopodomani, anzi soprattutto dopodomani quando conosceremo i risultati, perché le elezioni si svolgono domani, è che Starmer, il probabile vincitore, ha usato uno slogan spezia, perché ha detto: non voglio lavorare dopo le 18 di venerdì. Dice che lui alle 18 di venerdì si ferma, non ha detto che va a giocare anche lui a tennis a Monte Carlo con Sinner, però ha detto che lui si vuole dedicare ai bambini, alla famiglia, che vuole dare un'immagine tranquilla. E questa storia del leader, non ti dico i giornali che gli sono contrari, che dicono che è un pig, che uno che non ci voglia fare un cavolo, ma quando mai un presidente del consiglio, un premier può fermarsi alle 18 di venerdì? Però lui ha detto: io sono come Spezia.
Così ha detto. Ci troviamo a Monte Carlo a giocare a tennis, infatti il sabato e la domenica a Starmer.
Io sono molto preciso, questo non lo ha detto: io sono come Spezia e vado a Monte Carlo. Ma è chiaro che lui, che è un nostro ascoltatore tutte le mattine, è chiaro che ascolta, lui il venerdì dice: caschi il mondo, non mi rompete le scatole, io vado. Venendo all'Italia, all'Italia il fatto che ha messo a rumore il giornale che finalmente la Meloni ha fatto una lettera, devo dire perfetta, sul messa al bando di tutti gli estremisti. perfetta, ma arriva un po' tardi, questo bisogna sottolinearglielo, nel senso che è precisa, circostanziata. C'è qualcuno che dice: però non hai detto antifascista, e dai, ancora con questa storia che non ha detto antifascista, insomma. Qualche volta bisogna riconoscergli che ha fatto la cosa giusta. Ripeto, quando arrivano tardi vuol dire che dentro è stata un'elaborazione complicata e che la prossima volta sarebbe meglio fosse più veloce. Se vuoi, è controbilanciata da una solita gaffa, questa volta, anzi spesso le fa, sì. Guido Bertolaso, che è assessore al welfare a Milano, che ha detto che c'è un rischio per la razza italica, ha usato di nuovo la parola razza. Burioni ci si è scaraventato conto, dice: stupisce da un medico come Bertolaso questo lapsus, le razze umane non esistono, tantomeno la razza italica. Però, a parte Bertolaso e la razza italica, è andato tutto benissimo. Come è trionfante il centrosinistra, perché il centrosinistra, come dice stamattina Mattia Feltri, è in cerca da anni di un modello, li ha trovati tutti in tutto il mondo, e questa volta ha trovato il modello in quello che sta succedendo in Francia, non rendendosi conto, poveretti, che la Francia ha il doppio turno e questo favorisce questo genere di questo genere di assemblamenti, no? Mentre invece farlo al primo turno è più, molto più tosto, se ne è accorto Conte. Ma la foto della Bolognina, quella in cui sotto la mano benedicente del segretario dell'Ampi, come si chiama il segretario?
Pagliarulo, presidente, tuo, forse Pagliarulo, presidente.
L'ho fatto apposta per farti dire il nome di Pagliarulo, ex deputato consultiano, e quello che fa più ridere i giornali, che si prende gli stralli di Travaglio, è Riccardo Maggi, il radicale amico della Bonino, che era presente proprio vicino a Pagliarulo, tutto felice, così dice: per fortuna nessuno ha chiesto al radicale Maggi di parlare di Israele, Ucraina, America, Francia, se no sarebbe scoppiata la rissa con Conte, Acerbo, Pratoianni
sul palco proprio, sul palco, la rissa sul palco proprio, pensa che
sarebbe, dice, mentre Schlein avrebbe chiesto di andare al bagno. Questo è il commento di Marco Travaglio. E come si può dire, per il resto della sinistra c'è solo una cosa contro la quale io protesto, che domani pubblica un'inchiesta di Stefano Vergine che dice che D'Alema fa il lobbista dei due mondi e adesso ha scoperto degli affari pure in Brasile. E lasciatelo perdere, vabbè, D'Alema fa il lobbista, lo fa di mestiere, apertamente, non è più parlamentare, si occupa di affari.
Un semplice iscritto al Partito Democratico.
Un semplice iscritto, e quindi non so neanche se è iscritto, sei sicuro di questo? Però insomma, comunque è un, perché lui si era iscritto a quelle formazioni che non mi ricordo più come si chiama, Sinistra Unita, LeU, insomma quella che poi cambiano nome come una girandola, quindi non possiamo saperlo. Ma inviterei domani soprattutto il collega Stefano Vergine, non lascia il perdere, D'Alema fa affari, vende il vino in Cina, commercia di armi con la Colombia, è un uomo che si occupa di questo, e quindi se volete farci, ripeto, vedo nell'accrocchio della Bolognina, vedo una perplessità notevole di Conte, che dice: ma siamo proprio sicuri che presentarci uniti in questo modo dia un segno, insomma, lo segnalo, perché, ma l'aria di festa per questo annuncio che dà Le Monde è tale che tutti si adeguano al nuovo clima, che è un clima di modernità e di apertura al nuovo, tant'è che anche Pietro Senaldi ne parla in modo molto divertito sul Libero, anche l'Unità ha sì. deciso che da quest'anno la festa dell'unità sarà con la schwa, cioè non si chiamerà
no,
più
scusami, con l'asterisco, ma... perdonami, con l'asterisco, con l'asterisco. Non è la schwa, vabbè, è l'asterisco. Cioè, è
ma
unit,
l'asterisco è...
unit... Unitbo.
Ma no, secondo me la schwa ha una sua pronuncia, l'asterisco sta per la schwa, non hanno messo la schwa perché è un simbolo incomprensibile a gran parte sì. dei loro aderenti, però si chiamerà Unit, secondo qualcosa. Me la schwa va letta come simile alla U. Hai capito? Unitu, però va fatto un suono perché non può essere che la schwa. Quello di effettivamente unità è femminile, però quello di classificare anche l'unità come la festa fluida. Dell'unità come sì, sì, fluida sì. secondo me si resetta l'assurdo, però io ci sto se loro sì. ritengono che sia un segnale positivo per il loro elettorato va benissimo. Comunque ricordatelo, dall'anno prossimo non dite sì. più vado a mangiare una sì.
la salame-
trippa
la, senti ma la salamella, salamella che è femminile, cioè ci salamella. Va l'asterisco. Si faceva l'asterisco
certo,
sul salamella.
Se tu
certo.
ma
tutto, lo metti, lo metti dappertutto.
No? Se tu lo metti, lo metti dappertutto. Non è che puoi fare una volta certo. sì, una volta no. Quindi tutto ciò
e
che
accogliamo
che
sul
palco.
E accogliamo sul palco sì, esatto. la segretar no, adesso impazzisco completamente. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più.
Caro Paolo. In genere sono a settembre la festa dell'unità nazionale, anch'io mi adeguo. Però dovremmo fare le pulci a tutte le volte che qualcosa che è inerente alla festa dell'unità sì. viene classificato con la O sì. o con la A.
Quindi occhio, occhio a settembre.
Computer.
Occhio a settembre che arriva la festa dell'unità. Ciao Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao, ciao grazie. Ciao ciao. Ciao, ciao.
24 mattino.
Nonostante la sua simpatia per la Lega, sull'autonomia non sembra saperne più di tanto.
Pensate una cosa, noi qui dentro non abbiamo, non facciamo differenziata, l'unica cosa che abbiamo un po' di organico della cucina.
Oh, caro Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, mi pare bene ma non benissimo, buongiorno, sulla comprensione del concetto di autonomia differenziata, come sta? Ci siamo, eccoci. L'ha sentito l'audio, ci sente?
Sì, buongiorno. L'ho perso un pezzo di audio, comunque
no,
dica.
No, era questa intervista fatta qualche giorno fa dalla trasmissione di Bianca Berlinguer, vanno da un signore che c'ha una macelleria in Calabria, gli chiedono dell'autonomia differenziata e quello dice, no ma guardi noi qua differenziamo solamente l'umido, dico bene ma non benissimo dal lato informativo, per così dire, del tema dell'autonomia differenziata. Buongiorno.
Ma mi passi la battuta, qui da noi siamo i primi a livello internazionale per la raccolta differenziata, quindi ce l'intendiamo.
Sapevo che avrebbe colto l'occasione per celebrare il Veneto. Senta, Zaia, mi pare che ci sia stata un po' di tensione con il ministro Musumeci, cioè lei ha deciso di imprimere un'accelerazione sull'autonomia differenziata richiedendo quelle nuove materie per le quali non sono previsti i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, preliminarmente, e poi iniziare a ragionare su tutto il resto. E Musumeci ha detto è precoce. Vi siete sentiti poi?
No, guardi, non ne creerei neanche un caso, perché comunque è una legge della Repubblica Italiana promulgata dal Presidente della Repubblica il 26 giugno, la legge è chiara, è scritta in italiano e quindi io ho fatto semplicemente quello che prevede la legge. Non c'è nessuna forzatura, è ovvio che questo è un percorso che si fa in due perché c'è una controparte che è la controparte nazionale, controparte in senso buono, che è il governo, e quindi l'intesa si firma in due, il contratto si firma in due. La legge dice che si può da subito attivare e chiedere l'apertura del tavolo per le prime nove materie, punto, è esattamente quello che ho fatto. Dopodiché, dopo 24 mesi, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, faccio notare che grazie a questo governo vengono imposti per legge, nonostante per decenni, più di un decennio se ne sia parlato, e si possono andare a chiedere, diciamo, un'apertura di un nuovo del tavolo anche per le 14 materie rimanenti. Le 23 materie, guardi, io dico delle banalità, ma i cittadini è giusto che siano informati. Le 23 materie non sono un'invenzione, sono scritte nella Costituzione repubblicana.
E quindi, per così dire, quindi lei dice non è un caso, cioè non è una questione di tensione, c'è cioè forse una visione diversa o lievemente diversa sui tempi con la controparte nazionale, chiamiamola così?
Ma no, ma guardi, intanto stiamo in questo paese, si sta creando un caso sull'autonomia che a volte fa, cioè, rasenta anche, diciamo, fa tenerezza. Le faccio un esempio così, lei che è molto ascoltato e seguito dai cittadini, ci capiamo velocemente. 9 materie, oggi si può trattare su 9 materie. Ne prendo una a caso, visto che è anche attuale, la protezione civile. Bene, fondamentalmente nella protezione civile ci sono, come in tutte le materie, le funzioni delegabili. Ne prendo una delle funzioni. Nella protezione civile c'è una funzione che lo Stato potrebbe delegare ovviamente al Presidente della Regione, che è una funzione che prevede che il Presidente della Regione, in caso di calamità che interessa solo la sua Regione, penso un'alluvione circoscritta o un evento sismico, può avere, diciamo, una nuova funzione, che è quella di essere non solo autorità di protezione civile, che lo è già, ma di avere la possibilità di fare ordinanze ordinanze con deroghe. Cos'è sta roba? Migliora la vita dei cittadini che magari hanno problemi per fare determinate attività durante una catastrofe e non si deve aspettare, diciamo, provvedimenti nazionali sia operativi. Quindi fondamentalmente siamo davanti a un grande processo di decentramento amministrativo.
Senta,
cioè io, quello sì, che non riusciamo a spiegare, quando si dice che l'Italia si spacca in due, premesso che non si è spaccata neanche la Germania, si è unificata e addirittura si è portata in pancia la Germania dall'est ed è autenticamente federalista, cioè non timidamente federalista, autenticamente federalista. Quindi questo è il tema del quale stiamo parlando. Dopodiché, guardi, questa è una grande opportunità per il nord, per il sud, per tutti gli amministratori. La legge prevede che tutte le regioni possano chiedere più autonomia. Un ultimo esempio, poi mi zittisco.
Sì.
Un esempio ancora più semplice e banale. Noi abbiamo vissuto tutti la tragedia delle code in questura per fare i passaporti, per gli appuntamenti. Bene, il governo, giustamente, intelligentemente, ho letto sui giornali, decide di darlo alle poste, di fare in modo che i passaporti i cittadini possano fare presso le poste, e quindi risolvendo il problema. Questa che cos'è? È delegare una funzione, cioè lo Stato, diciamo, fa in modo di non gestire più in proprio questa funzione, ma la delega a qualcun altro, in questo caso alle poste. Questo è fondamentalmente delegare le funzioni. Ma c'è, questo è italiano, non ci vuole tanto per capire queste robe.
Senta, al di là di tutto c'è un tema centrale di applicabilità di alcune cose che riguardano l'autonomia. Zaia, lei lo sa perfettamente, e riguarda appunto i LEP, i livelli essenziali di prestazioni, quelli a cui sostanzialmente che vanno stabiliti, e che sono quelli che dicono in sostanza in tutte le regioni italiane quella determinata prestazione deve avere quel livello, la semplifico all'estremo, che riguardi, certo, la sanità, l'istruzione e via dicendo, per semplificarlo e per chiarirlo bene agli ascoltatori. Il problema è questo, che il governo li deve definire entro 24 mesi, ma il punto è che questi livelli essenziali di prestazioni rischiano di costare una barca di soldi nel riequilibrio tra le regioni che hanno più soldi, molto semplicemente, come la sua, tanto per dare un'idea, e regioni che ne hanno meno. Lei ci crede davvero che entro 24 mesi ci arriviamo, che dal punto di vista economico si riesca a sostenere una cosa di questo genere?
Ma guardi, i LEP innanzitutto sono stati mi perdoni, sono stati invocati per più di un decennio dalla controparte, dall'opposizione, dicendo che non si poteva fare l'autonomia perché non ci sono i LEP. I LEP vengono introdotti con l'obbligatorietà della loro definizione da questo governo, dicembre 2022, per la finanziaria 2023. Sono la garanzia dei diritti sociali e civili. Quindi io penso che se si parla di disuguaglianza in questo paese è giusto che si applichino i LEP, che si facciano i LEP. I LEP sono la condizione sine qua non, e quindi stabilire che da campione d'Italia, Canicattì, quella determinata erogazione del servizio verrà remunerata nella stessa maniera. Non vedo dove sia il problema. Reperiamo i fondi, ma certo li dovremmo reperire i fondi, però è anche altrettanto vero che se i LEP li facciamo bene e li applichiamo bene, avremo risolto il problema di molte diseguaglianze. Dopodiché le dico anche questo, sì, una volta definiti i LEP vanno applicati, non è che li applichi dove conviene e dove non conviene fai finta di non vederli, perché entriamo nella logica dei costi, fabbisogni standard, e quindi è fondamentale che si faccia una vera verifica.
Ma se me
è un buon controllo di gestione.
Ma lei, visti i chiari di luna di bilancio, ci crede che ci si arrivi ai LEP entro 24 mesi oppure no?
Beh, alla definizione decisamente sì, poi non so il livello di finanziabilità, Però guardi, è una condizione assolutamente che ci permette finalmente di dire che questa azienda Italia ha definito, diciamo, i suoi livelli essenziali delle prestazioni, i suoi costi aziendali, e comincia a introdurre un principio di controllo di gestione che fino ad ora non c'è.
Senta, cos'è questa storia del gemellaggio con una regione del sud che ha lanciato nelle escursioni?
Sì, mi hanno fatto una domanda semplicemente. Io sono estremamente convinto, e lo dico, che se fossi un governatore del sud chiederei, diciamo, l'autonomia. Perché? Perché l'autonomia differenziata, ho fatto prima l'esempio dei passaporti piuttosto che la protezione civile, ma potrei farne altri di esempi per altre materie. Pensi solo l'ambiente. Perché se una opera, diciamo, che riguarda l'ambiente ha valore regionale, non si può far solo una via regionale, una valutazione di impatto ambientale regionale, ma dobbiamo avere tutta una scala di percorsi a livello nazionale. Non sosterremo mica che a livello regionale ci sono dei delinquenti, a livello nazionale invece sono tutti bravi. Noi abbiamo i tecnici che si occupano di queste cose. Quindi è semplificazione. Quindi io ho detto, guardate, per me è una grande opportunità. Per me, fra l'altro, io credo fermamente che il grande vantaggio, diciamo, da questo processo di devoluzione ce l'abbia soprattutto il sud, perché ha molti più margini di crescita rispetto al nord. E questo glielo dico anche una visione, diciamo, imprenditoriale. E quindi ho detto, guardate, se ci fosse una regione che volesse partire assieme a noi, ben volentieri possiamo fare anche un percorso assieme, ho detto un gemellaggio, nel senso che daremo assolutamente, cioè potremo condividere un percorso, ma poi ognuno ovviamente sì. È autonomo a casa sua, fa come crede.
Ma c'è già c'ha qualche contatto, cioè era un pur parler al momento.
No, ma è stata semplicemente una considerazione. Però vorrei ricordare, perché spesso si cita il titolo quinto, no? Che è stato modificato nel 2001. Però vorrei ricordare che la nostra Costituzione, che è del 1 gennaio 1948, è autenticamente federalista. Einaudi, nel presentarla, uno dei padri della Costituente, diceva che ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che gli spetta. E quindi non capisco per quale motivo in questo paese si parla di non toccare la Costituzione, poi quando la Costituzione prevede che si debbano fare determinate cose, se non ti vanno bene, allora bisogna fare il referendum, bisogna bloccare, diciamo, un processo democratico. Guarda, faranno referendum, si sappia che in Veneto noi il referendum l'abbiamo fatto, e 2.328.000 veneti, che sono della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, del PD, di 5 Stelle, di tutti, hanno detto che sono a favore dell'autonomia. Quindi sarà un referendum contro anche questi cittadini.
Ultima domanda, cosa si aspetta in termini di tempi per arrivare almeno a queste, non quelle dei LEP, ovviamente, le altre materie, quelle che già, per le quali già si può ottenere l'autonomia, in termini di tempi cosa si aspetta?
Ma guardi, io sono rispettoso dei tempi ovviamente nazionali, ma ci mancherebbe. Ovvio. Il percorso lo dobbiamo fare assieme. Penso assolutamente che sia una grande opportunità, e mi rendo conto che è difficile far passare il concetto, quei pochi concetti che le ho espresso oggi, perché comunque si fa molta demagogia e c'è anche tanta disinformazione.
Ma la sua speranza entro l'anno, Zaia?
Ma io guardi, se lei vuole un titolo, come si dice, spero che si possa assolutamente fare un giro di palo entro fine anno, quantomeno con tutto il lavoro preliminare. Dopodiché, guardi, la lascio con questo principio: l'autonomia o la facciamo per scelta o un giorno la dovremo fare per necessità.
Grazie Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.
Buongiorno.
Buona giornata, una pausa.
24 mattino.
E buongiorno, sentiamo un'altra opinione da Piero De Luca del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto. In ore
buongiorno.
Nelle quali l'opposizione si sta organizzando con i suoi consigli regionali, con i consigli regionali nei quali è maggioranza, per richiedere il referendum del quale si parlava proprio pochi istanti fa con Zaia. Adesso arriveremo al referendum, De Luca. L'osservazione che viene fatta più spesso da parte del centrodestra nei confronti della vostra battaglia contro l'autonomia è questa. Scusate, dicono, ma che problema c'è a dare maggiori responsabilità? Maggiore autonomia vuol dire maggiore responsabilità. Che problema c'è a dare maggiore responsabilità alle amministrazioni, soprattutto del Mezzogiorno?
Ma guardi, la domanda ovviamente è fuorviante. Noi partiamo da un presupposto che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in virtù di un principio della spesa storica, nel Mezzogiorno sono state distribuite, attribuite minori risorse rispetto al Centro-Nord per diritti e servizi pubblici essenziali. Ad oggi la spesa pubblica pro capite complessiva per tutti i servizi è di 19.000 euro al Centro-Nord, al Nord, e 14.000 euro al Sud. Oggi, in virtù di queste differenti ripartizioni economiche, al sud solo il 20% dei ragazzi hanno la mensa scolastica o il tempo pieno rispetto al 50% dei loro coetanei. Solo il 30% dei comuni riesce ad assicurare assistenza domiciliare agli anziani. Abbiamo minori posti nei pronto soccorsi, in terapia intensiva, e porta tutto questo anche a quel fenomeno che conosciamo bene della emigrazione sanitaria, quotata e stimata da GIMB in circa 4,2 miliardi all'anno. Questo è il quadro in cui ci troviamo a lavorare, in questo contesto. Tutto quello che serviva era l'opposto di quello che il governo sta facendo. Noi abbiamo lavorato negli anni scorsi col PNRR per attribuire maggiori risorse e recuperare le diseguaglianze e le distanze che oggi esistono tra nord e sud del paese, perché se cresce il sud, come diciamo sempre, cresce anche il nord, si rafforza l'Italia. Questa proposta di autonomia differenziata non farà altro che aumentare le diseguaglianze, innanzitutto le cristallizzerà. E poi nei prossimi anni consentirà ad alcune regioni, purtroppo attraverso le intese, di aumentarle, ma per una ragione molto semplice. Quando Zaia chiede già le nuove materie non LEP, sa bene che queste materie hanno un costo, un costo, e prevedono 184 funzioni. Il costo lui come lo finanzierà, visto che la legge è a saldo invariato? Lo finanzierà con quel principio affermato nella riforma del cosiddetto residuo fiscale, cioè con la possibilità di trattenere nel proprio territorio parte della fiscalità regionale acquisita. Questo vuol dire che toglierà risorse che devolverà allo Stato, cioè toglierà risorse che poi si devono distribuire in modo solidale a tutte le regioni.
Perdoni,
questo
Luca, ma quando
fare regioni più ricche, sempre più ricche, regioni più povere diventeranno sempre
perdoni
più.
Luca, ma quanto c'è di sottofinanziamento e quanto c'è di scarsa capacità amministrativa nel Mezzogiorno, cioè per quelle divergenze e differenze che poco fa ci raccontava, quelle per esempio sulla sanità, quelle per esempio sulle scuole, cioè sono materie, per esempio la sanità è già sostanzialmente nelle mani delle regioni.
Sì, ma cioè sono la distribuzione delle risorse è fatta su base nazionale e andrebbe riequilibrata. C'è una, diciamo, tendenza, appunto, cristallizzata la cosiddetta spesa storica, che noi dobbiamo ribaltare, dobbiamo affermare il principio della cosiddetta spesa standard, cioè dobbiamo per la prima volta in Italia, su questo siamo d'accordo, finanziare i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Quello che però non dice la destra è che prima ancora di finanziarli, alcune regioni, le regioni potrebbero avviare le intese in queste nuove materie che consentirebbero diciamo andare avanti e poter col residuo fiscale eliminare risorse dalla fiscalità nazionale, che devono essere invece distribuite in modo solidale su tutto il territorio. Nella proposta di Calderoli non è previsto il finanziamento dell'EP, questo è il grande inganno. Prevedono solo la necessità di definirli, ma voi siete un euro per finanziarli.
Mi dice una cosa,
l'ha chiarito anche durante il dibattito parlamentare in aula.
Mi dice una cosa, De Luca, ma voi siete contrari in assoluto a una forma più federale dello Stato, o è questa modalità che non vi convince?
Ma guardi, la possibilità di devolvere alcune funzioni amministrative, semmai per ragioni di semplificazione burocratica, è un concetto ed un principio che già esiste in Costituzione. E ovviamente da questo punto di vista è un principio che potrebbe essere sostenuto per dare maggiore efficienza alla macchina burocratica e amministrativa. Il tema è che il federalismo è un federalismo che la Costituzione prevede sia solidale. La Costituzione prevede l'unità nazionale, prevede il principio che ogni cittadino abbia pari dignità sociale e civile, debba essere assicurata questa pari dignità ai tutti i cittadini in tutte le aree del paese, consentendo la possibilità nella sostanza di contratti differenziati in sanità tra nord e sud, di contratti differenziati tra gli insegnanti tra nord e sud, di politiche differenti energetiche, commerciali e infrastrutturali tra nord e sud. Noi renderemo nei prossimi anni impossibile vivere nel Mezzogiorno, perché non ci saranno più le risorse per assicurare i servizi pubblici essenziali ai nostri cittadini. La battaglia che noi stiamo facendo allora è quella innanzitutto di tornare indietro, perché la Costituzione prevede la solidarietà e la coesione nazionale, che questo governo ha completamente abbandonato con una riforma che nella realtà non è una riforma di destra, non è una riforma sbagliata, è una riforma secessionista e incostituzionale, perché viola il principio dell'unità e della coesione nazionale.
Oh, su questa base non abbiamo tempo di toccare il tema del referendum, però ne avremo tempo sicuramente nei prossimi mesi, perché sedute ai consigli regionali l'8 luglio in Campania, il 9 in Emilia Romagna, lo stesso farà la Toscana, per chiedere, appunto, ci vogliono 5 consigli regionali, un referendum abrogativo di questa legge sull'autonomia, e vedremo come andranno le cose. Sicuramente ci torneremo. Intanto grazie a Piero De Luca del Partito Democratico per essere stato con noi. C'è GR24, ci sono i nostri canali social, se vorrete, c'è ci sono i nostri podcast se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione. Alessandro Chiappini in regia qua a Roma, Carmelo Lauricella a Milano, la squadra di 24 Mattino, Marco Santoro ha gestato in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautri e Margherita Ina. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.